Bene, sono le 13:15, siamo di nuovo su Radio Spazio Ivrea, lunedì 14 dicembre, per una lezione che avviene in contemporanea per la terza A, sia su Google, su Teams, su Microsoft Teams, sia sulla radio, un modo, come ormai i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno, per generare anche una registrazione. Adesso il programma di registrazione è partito, così che abbiate la possibilità di riascoltare la lezione, soprattutto in questo momento che è fine della giornata e la vostra attenzione potrebbe essere anche meno acuta rispetto alle prime ore del mattino. Una lezione, quella di oggi, di letteratura italiana e, come in parte ho già annunciato alla classe, è una lezione un po' diversa perché per un attimo sospenderò il nostro percorso il nostro percorso poetico legato ai poeti, alla poesia religiosa, alla poesia siciliana, al dolce Stil Novo. Sospendiamo i poeti e ci occupiamo di un'altra forma di letteratura. Non ci occupiamo di poesia, ma ci occupiamo di letteratura in prosa, e in particolare di letteratura di viaggio del 1200, del XIII secolo. Una pagina di letteratura fondamentale, perché è anche legata al percorso che stiamo facendo in storia. Brevemente, ricordando quello che facciamo in storia e quello che faremo soprattutto nelle prossime settimane, abbiamo visto come quella grande crescita economica e sociale avvenuta nell'anno 1000, crescita innanzitutto di produzione agricola, ha comportato una maggiore complessità nella società medievale, e l'elemento cardine di questa complessità sociale è proprio la città come organo abitativo, dove si stringono relazioni e dove si svolgono funzioni sempre più complesse e diverse dalle funzioni tipiche interne alla società feudale. In particolare, l'abbiamo visto, la città è luogo dove si riuniscono mercanti, proprio nel mercato, quindi mercanti, artigiani, nelle varie vie dei centri urbani, e poi amministratori, professionisti come medici, avvocati, giuristi. Quindi uno spazio sociale, quello urbano, che va al di là dei tre consueti ordini che noi utilizziamo, ordini sociali che utilizziamo per analizzare il Medioevo, no? Quello dei cavalieri, di coloro che pregano e dei lavoratori. Ci sono delle altre forme sociali, in particolare, appunto, l'abbiamo detto, i mercanti, gli artigiani, i professionisti, gli amministratori, una nuova classe sociale che poi impareremo nel corso del tempo, di secolo in secolo, a chiamare borghesia. E io oggi vorrei parlare proprio della letteratura vicina a queste classi urbane e in particolare alle classi mercantili. Saremo per tutta questa giornata a Venezia. Venezia, città mercantile per eccellenza, città che diventerà veramente una delle regine del Mediterraneo, insieme a Genova, in particolare del Mediterraneo orientale. Venezia, che vi ricordate, è protagonista nel 200 perché guida una crociata, o quantomeno all'egemonia di una crociata che nel 1202, vi ricordate, anziché recarsi in Terra Santa, in Palestina, si ferma un po' prima, si ferma a Costantinopoli e conquista Costantinopoli. Un impero latino sostituirà l'impero bizantino a Costantinopoli e nelle aree limitrofe per circa 60 anni. Perché questo? L'abbiamo visto, l'abbiamo detto più volte, Costantinopoli è una città chiave nel controllo delle rotte commerciali fra Oriente e Occidente, e Venezia, che sta diventando una potenza commerciale e politica di primo ordine nel Mediterraneo, decide di controllare direttamente questa area geografica. Perché sto parlando di Venezia? Perché sto parlando della potenza di Venezia già nel 200, no? Appunto con quella crociata che va a conquistare Costantinopoli, attuale Istanbul. Perché lo scrittore di cui ci occuperemo oggi, scrittore e mercante, anzi, meglio, narratore, non proprio scrittore, ho fatto un errore che poi capiremo per quale motivo è tale. Il narratore, il mercante di cui ci occuperemo oggi è Marco Polo, un commerciante veneziano. Adesso io con me ho il libro di testo, e E comincio già a dirvi che le prime informazioni su Marco Polo le potete trovare a pagina 155, pagina 155 sul vostro libro di testo. Alcune informazioni biografiche veloci. Quando nasce Marco Polo? Nasce nel 1254, quindi in un certo senso era un coetaneo di, per esempio, di Cavalcanti, di Guido Cavalcanti, la stessa generazione. Non siamo a Firenze, ovviamente, siamo a Venezia. Figlio di importanti mercanti veneziani, pensate che il padre e lo zio di Marco Polo si recarono già a Oriente nel 1260, quando Marco Polo era soltanto un bambino, e in seguito a una deviazione durante il loro viaggio si trovarono a essere accolti alla corte del Khan di Kublai Khan. Voi dovete sapere che l'Asia, in questo momento del Medioevo, nel 200, è sotto il controllo mongolo, sotto il controllo di un impero mongolo, con a capo appunto il Khan, e in questo caso il Kublai Khan, un impero che si estende, fate attenzione, non soltanto all'attuale Mongolia, ma a tutta la Cina, a parte veramente del sud-est asiatico, e arriva fino alla Persia, attuale Iran. Quindi veramente un impero vastissimo. E il padre e lo zio del Kublai Khan, scusate, di Marco Polo, incontrano il Kublai Khan, e vengono ricevuti a corte e ritornano in Occidente con dei doni anche per il Papa e, insomma, delle nuove rotte commerciali. Decidono quindi di ripartire. Decidono di ripartire all'inizio del decennio 70 del 1200. Decidono di ripartire per l'Oriente, per l'estremo oriente, per essere di nuovo accolti alla corte del Kublai Khan, e questa volta portano con loro proprio Marco Polo. Marco Polo, pensate, viene accolto appena ventenne alla corte del Kublai Khan. Pensate che la capitale di questo impero si trovava a Kambaluk, attuale Pechino, e rimarrà alla corte del Kublai Khan. Marco Polo rimarrà per 20 anni. Per 20 anni, perché diventerà un ambasciatore, un esponente del corpo diplomatico dell'imperatore mongolo. E allora immaginate un mercante veneziano che per 20 anni, nel 1200, non vive in Occidente, a ridosso del Mediterraneo, ma vive nell'estremo oriente, alla corte imperiale mongola, e svolge il ruolo di ambasciatore. Tornerà in Europa soltanto nel 1292, anzi, scusate, nel 1295, perché nel 1292 compie il viaggio di ritorno, no? Ci volevano 3 anni, pensate, e lo fa tra l'altro per mare, costeggiando l'India e ritornando poi attraverso il Medio Oriente nel Mediterraneo. Bene, ritorna nel 1295 Marco Polo, e poi, in seguito ai conflitti fra Genova e Venezia, viene catturato dai genovesi e rinchiuso in un carcere, in una cella. In questa cella, per puro caso, incontrerà un certo Rustichello, un narratore, uno scrittore di romanzi, no? Uno scrittore di romanzi che ascolta le magnifiche esperienze di Marco Polo e decide di scrivere un libro di testimonianze, un libro che contenga le memorie di questo mercante veneziano che per più di 20 anni ha vissuto nell'estremo oriente. Il libro sarà scritto in Langue d'Oil, che sarebbe il volgare francese, il volgare vicino a quello che diventerà poi il francese attuale. Sembra che all'inizio questo libro dei racconti di Marco Polo, scritto in francese da Rustichello, compagno di carcere dello stesso Marco Polo, si chiamasse Le Divisement du Monde, la descrizione del mondo, ma poi lentamente, traduzione dopo traduzione, ha preso il nome del Milione. Milione, parola che richiama magari, non so, le ricchezze o le grandi distanze geografiche dei luoghi descritti da Marco Polo, ma in realtà deriva dal soprannome della famiglia di Marco Polo. Polo, e gli veniva chiamato Emilione, infatti. Tutte informazioni che comunque avete sempre a pagina 155. Che cos'è allora il Milione, il Divisement du Monde di Marco Polo, racconto di Marco Polo scritto in qualche modo diffuso da questo narratore di romanzi che si chiamava Rustichello? È sostanzialmente una grande narrazione di viaggio dove Marco Polo racconta tutti i luoghi, i costumi, le particolarità, gli animali, i commerci, le città che ha incontrato sul suo cammino. Pensate, è un documento fondamentale, no? Perché racchiude l'esperienza di un mercante vissuto più di otto secoli fa, e che ci descrive un mondo lontanissimo a lui, allo stesso Marco Polo, e ovviamente anche a noi. Un'opera, quella della scoperta del mondo, del Milione di Marco Polo, che ha subito e immediato successo, e le traduzioni si espandono per tutta l'Europa in tante lingue diverse, anche in italiano antico, in italiano del 300. Certo, un italiano che deriva dalla lingua originaria, che è francese, perché, come vi ho detto, questo libro fu scritto da un narratore italiano, ma che, come molti all'epoca, amava scrivere in francese, perché la langue d'oïl, l'antico francese, era lingua di cultura, lingua privilegiata. E noi quindi non abbiamo più l'originale scritto da Rustichello, ma abbiamo una serie di traduzioni, e grazie a queste traduzioni innumerevoli possiamo ricostruire un'idea, possiamo ricostruirci un'idea di quello che era il testo originale. Perché è così importante? Perché ci permette di comprendere meglio la società mercantile che sta emergendo con sempre più forza proprio in questa fase del Medioevo. In fondo, il racconto di Marco Polo non era solo una forma di intrattenimento, un modo per informare il pubblico europeo sulle meraviglie dell'Oriente, ma aveva un significato profondamente utile, pragmatico. Si dovevano specificare le rotte migliori, le ricchezze che l'Oriente aveva. Poteva essere un grandissimo punto di riferimento per altri mercanti, colleghi, in un certo senso, della famiglia di Marco Polo. Era insomma un modo per disegnare una carta geografica dell'Oriente, o meglio ancora, una carta geografica commerciale dell'Oriente. Quindi era veramente un testo tanto affascinante quanto utile, e per noi importantissimo, perché ci permette di comprendere quali erano i sogni, i desideri, le aspettative di questa classe di mercanti, di questa società mercantile che dovremmo studiare anche in storia. Allora, io ho selezionato un po' di testi che vorrei leggervi oggi, tratti dal Milione di Marco Polo, e comincio con il primo, perché il primo testo riguarda proprio l'introduzione. Prima però di leggere il testo introduttivo, vorrei brevemente darvi idea di quali luoghi sono descritti, no, da Marco Polo in questo vastissimo testo. Dovete immaginare che Marco Polo viaggia attraverso l'Armenia attuale, la Georgia, la Persia, quindi attraverso l'Asia centrale, per poi arrivare in Cina, viaggiare attraverso la Cina. Pensate che, diventando ambasciatore del Kublai Khan, egli doveva fare la spola fra la capitale, Kambaluk, attuale Pechino, e varie altre città importantissime. Ne vedremo alcune della Cina del sud-est asiatico. E poi pensate che in nave arriva a costeggiare anche l'India, e arriva sostanzialmente a visitare l'oceano indiano, ma sente anche racconti provenire dal Giappone, che Marco Polo chiama Cipango, o addirittura da Zanzibar, quindi dalle coste africane. Veramente una fonte ricchissima per comprendere qual era poi il mondo in questa fase storica e culturale che stiamo studiando. Ma come vi dicevo, iniziamo con la prima lettura tratta dal Milione di Marco Polo. Vi ricordo, io leggo traduzioni che a volte sono vicine al nostro italiano, a volte invece sono traduzioni più antiche, non importa. Io vi leggo l'incipit, ovvero l'inizio di questo libro straordinario che appunto è il Milione di Marco Polo, il Divisement du Monde. Imperatori e re, duchi e marchesi, conti, cavalieri e borghesi, o voi chiunque siate che volete conoscere le varie razze umane e le singolarità delle diverse regioni del mondo, prendete questo libro e fatevelo leggere. Troverete qui tutte le immense meraviglie, tutte le grandi singolarità delle grandi contrade d'Oriente, dalla grande Armenia e della Persia, dalla Tartaria e dell'India e di 100 altri paesi, da noi notate con chiarezza e con ordine, come le raccontò Messer Marco Polo, detto Milione, savio e nobile cittadino di Venezia, per averle vedute coi propri occhi, per averle vedute con i propri occhi. Qualcosa vi sarà, è vero, che egli non vide, ma gli fu riferita da uomini degni di fede. E siccome daremo le cose viste per viste e le cose udite per udite, il nostro libro resterà giusto e veritiero, senza nessuna menzogna. Chiunque legga o ascolti questo libro gli creda, poiché tutto vi è vero. Dovete infatti sapere che fino ad oggi, da quando il Dio Signor nostro plasmò con le sue mani il nostro primo padre Adamo, non ci fu mai nessuno, né cristiano, né pagano, né tartaro, né indiano, né d'altra razza che si voglia, che abbia conosciuto ed esplorato delle diverse parti del mondo e delle sue grandi meraviglie, quante ne esplorò e ne conobbe questo Messer Marco. Per questo è parso a lui troppo gran iattura, cioè sfortuna, non far mettere per iscritto tutte le grandi meraviglie vedute o udite per vere, affinché le conoscano anche gli altri che non le hanno né viste né sapute. E dovete notare che per sapere tante cose stette ben 26 anni per quelle contrade. Essendo poi prigioniero delle carceri di Genova, fece esporre tutte queste cose a maestro Rustichello da Pisa, che si trovava in quelle stesse carceri negli anni di Cristo 1298, e non segnò che una piccola parte delle cose apprese, quelle presenti alla memoria. È un narratore che interviene in questo inizio del Milione di Marco Polo, o fondamentalmente Rustichello, no? Che in maniera impersonale, parlando alla terza persona di Marco Polo, introduce il Milione, questo grandioso, meraviglioso racconto di viaggio. E che cosa dice questa introduzione? Meglio, cos'è la cosa che più mi interessa? È il fatto che questi racconti sono veri, e sono veri perché Marco Polo ha visto tutto con i propri occhi, ovvero c'è un'esperienza dietro quello che si racconta, e se non è stato visto, è stato comunque udito da testimoni degni di fede. Siamo di fronte alla scoperta del mondo, veramente, nel vero senso della parola. Non più o non soltanto un immaginario spesso legato alla tradizione medievale, in parte alla tradizione aristotelica, dove il mondo è definito da schemi ormai, come dire, cristallizzati, dove la conoscenza del mondo avviene in modo enciclopedico, attraverso i bestiari, attraverso testi trascritti dagli amanuensi e diffusi nel corso dei secoli del primo Medioevo. Insomma, una cultura molto solida, ma al tempo stesso poco propensa a esplorare le novità o gli aspetti peculiari del mondo. Ecco, quello che Marco Polo fa, insieme a Marco Polo in realtà è tutta una nuova società, la società mercantile che sta per fare, quello che sta accadendo quindi è il tentativo di scoprire il mondo con i propri occhi, con i propri sensi, ascoltando racconti e soprattutto osservando i vari aspetti di società lontane che, oltre a essere interessanti di per sé, sono soprattutto società che sono incarnano, manifestano nuovi mercati, nuove transazioni commerciali, nuovi commerci, nuovi traffici. È questo, in fondo, che interessa Marco Polo e ai suoi lettori. Ho introdotto la lezione di oggi, mi sono già addentrato nella prima pagina di questo libro. È giusto fare una pausa. Io, grazie a un'amica che tengo anche a ringraziare, ho selezionato una serie di brani musicali che provengono dai luoghi attraversati da Marco Polo, quindi sarà un viaggio non soltanto nell'Oriente, insieme ai racconti di Marco Polo, ma anche un viaggio musicale. Cominciamo allora con un brano armeno che è fra i primi luoghi visitati da Marco Polo. Il brano, ovviamente, è musica popolare armena e si chiama Bingeol.
Yer patsedan karnam ganç tırnera Gınar tarna ah pür mera bingeli
Ascoltato un brano armeno che accompagna il percorso di oggi, che è il percorso di Marco Polo nell'estremo oriente, nell'Oriente e nell'estremo oriente. Marco Polo che passa 25 anni alla corte di Kublai Khan, imperatore della Mongolia, e svolge il ruolo di diplomatico. Quindi dovete immaginare che Marco Polo viene inviato in tante città del dominio, del regno mongolo, e deve tornare con ambascerie, descrizioni anche dallo stesso imperatore, dallo stesso Kublai Khan. E Marco Polo poi, come vi ho già detto, racconterà, prigioniero ormai in una cella genovese, tutte le sue memorie, tutti i suoi ricordi a uno scrittore, un romanziere, se possiamo chiamarlo così, sebbene la parola romanzo non ha ancora il senso moderno che noi attribuiamo. Racconta le sue avventure, le sue memorie, e queste verranno trascritte. E così noi adesso possiamo leggere Il Milione, il racconto dei viaggi di Marco Polo. E allora andiamo nel merito delle descrizioni di Marco Polo. Io ho trovato una descrizione di città veramente bellissima, una città che era la capitale del regno cinese, dell'impero cinese prima della conquista mongola. Furono i mongoli a spostare la capitale a Pechino. E questa capitale è l'attuale, l'odierna Hangzhou, una città posta nella parte meridionale della Cina, una città fondamentale da sempre per i commerci, perché si trova vicina al mare e a ridosso del corso di un fiume. E Leggerò questa città, poi magari commenterò le letture, sebbene non ci sia molto da commentare, penso che sia soltanto da ascoltare, da addentrarsi nell'immaginario evocato dalle parole di Marco Polo. Ma io trovo che comunque questa lezione sia ulteriormente interessante per voi, che in fondo studiate marketing e finanza e noi ci stiamo sostanzialmente addentrando in uno dei testi più importanti della cultura mercantile. Cantile del 200. E allora vediamo che cosa racconta Marco Polo dell'attuale Hang Zhu e Kinsay nel linguaggio di Marco Polo, città di grandi commerci. Lasciata che sia la città di Chang'an, si fanno 3 giornate per una contrada bellissima dove si trovano molte città e molte castella di gran nobiltà e di gran ricchezza, dedite al commercio e all'industria. Sono idolatri e sono soggetti al Gran Khan. Hanno moneta di carta e abbondano di tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno. E fatte che si sono 3 giornate, si trova l'ultranobile città di Kinsay, appunto, attuale Hangzhou, la città del cielo, come si direbbe nella nostra lingua. Io dovrò fare un po' di tagli, purtroppo, di queste pagine bellissime per concentrarmi proprio sulle descrizioni, innanzitutto sui commerci, sulle descrizioni morfologiche sui commerci di Hangzhou, Kinsay. Esso diceva innanzitutto che la città di Kinsay ha un circuito di 100 miglia e non deve far meraviglia che essa sia così grande, perché oltremodo grande è la vastità delle strade e dei canali, nonché delle piazze dove si tiene mercato, piazze che per la moltitudine immensa che vi concorre devono essere, come vedremo, oltremodo grandi ed estese. La città è situata in questo modo: ha da un lato un lago d'acqua dolce, limpidissimo, e dall'altro vi è un grossissimo fiume. Questo fiume si suddivide in una infinità di canali grandi e piccoli che percorrono in ogni senso la città. Raccoglie passando tutte le immondezze e va quindi a finire nel suddetto lago. Di là esce nuovamente e scorre fino al mare oceano. E ciò produce buonissima aria. E sappiate che per tutta la città si può andare, oltre che per le strade comuni, per i suddetti canali. Sono tanto le une quanto gli altri, così larghi e grossi, che vi possono passare comodamente, portando le cose necessarie agli abitanti, e carri e barche. La città ha 12.000 ponti, di cui la maggior parte sono di pietra, ed alcuni pochi di legno. Quindi una città distesa su corsi d'acqua, con ponti di pietra e legno così alti che le barche possono passare al di sotto, addirittura i ponti sono 12.000. Navi di minore grandezza possono passare sotto qualsivoglia degli altri ponti, e non deve far meraviglia se i ponti sono tanti. La città, come ho già notato, sorge, si può dire, dall'acqua. Tante sono le acque che la solcano e la circondano. Sono necessari molti ponti perché si possa andare per la città in ogni sua parte. È interessante, no, che un veneziano descriva una città dell'estremo oriente che in un certo senso ha molto a che fare con Venezia. Sarà poi uno scrittore contemporaneo italiano del Novecento che azzarderà l'ipotesi che in fondo noi non facciamo altro che descrivere la stessa città, la città natale. E ogni volta che incontriamo una città altra, una città lontana, è come se in questa città altra non ritrovassimo dei tratti tipici della nostra città d'origine. Ma torniamo a Marco Polo e alla sua descrizione di Kinsay, attuale Hangzhou. E su quella delle sue rive, che vicina alle piazze sono fabbricate delle grandi case di pietra, dove tutti i mercatanti che vengono dall'India e da altri paesi ripongono le merci e le robe loro per averle in prossimità delle piazze a portata di mano. E in ciascuna di quelle 10 piazze, 3 giorni alla settimana, concorrono dalle 40 alle 50.000 persone. Siamo nel 1200 in Cina, no? Un mercato che accoglie dalle 40 alle 50.000 persone. Sarà vero, lo vedremo alla fine, che cosa vuol dire vero per Marco Polo, per farvi mercato. E portano tutto ciò che desiderare si possa, quanto al mangiare. Perché vi è sempre gran copia di ogni sorta di vettovaglie, e cioè della selvaggina, caprioli, cervi, daini, lepri, conigli, dell'uccellame, pernici, fagiani, francolini, coturnici, galline, capponi e tante anitre e oche che non si potrebbe immaginare di più, poiché se ne allevano tante in quel lago che per un grosso d'argento di Venezia, cioè per un determinato quantitativo di denaro, si può avere un paio d'oche o 2 paia di anitre. Vi sono poi i macelli dove ammazzano le bestie grosse, come sarebbero vitelli, buoi, capretti e agnelli. Di tali carni si cibano i ricchi. Vi sono di continuo sopra le suddette piazze erbe e frutti di ogni genere. Vi si trovano soprattutto delle pere grandissime, dal peso 10 libbre l'una, bianche all'interno come pasta, odorosissime. Ci sono la loro stagione delle pesche gialle e bianche, molto delicate. Uva non hanno, ma ne viene portata d'altrove di quella secca, molto buona. Quindi vediamo come i commerci non riguardano solo le aree limitrofe, ma questa città raccoglie beni da ogni angolo dell'impero mongolo. Lo stesso si dica del vino d'uva, gli abitanti non l'hanno però in molto pregio, essendo abituati a quello di riso e di spezie. Ogni giorno poi vi arriva dal mare oceano una gran quantità di pesce, è portato dal fiume suddetto, contr'acqua, cioè controcorrente, con un viaggio di 25 miglia. Eppure abbondante il pesce del lago, essendovi continua la pesca fatta da pescatori di professione. E in poche ore sparisce tutto, no? Sembrano, queste merci sembrano infinite, sembrano numerosissime, però in poche ore finisce tutto. Tanta la moltitudine degli abitanti, avvezzi a vivere delicatamente, poiché mangiano pesce e carne in un medesimo pasto. Tutte 10 le piazze, continua Marco Polo, di cui parliamo, sono circondate da case alte. E di sotto vi sono botteghe dove si fanno ogni genere di lavori, dove si vedono ogni sorta di mercanzie, spezie, gioie, perle. In alcune botteghe non si vende altro che vino, di quello che essi fanno col riso mescolandovi spezie, e ne vengono preparando di continuo, di quello fresco ed è a buon mercato. Quasi leggendo Marco Polo, no? Sembra che l'immaginazione sia una forma di cinema. Io cerco di sviluppare, sperimentare una cinematografia mentale per poter, grazie alle indicazioni di Marco Polo, figurarmi nella mente la storia materiale del 200. E per fortuna, finalmente, non è più soltanto la storia dell'Occidente, del Mediterraneo, no? del nostro mondo, ma è la storia di un mondo lontano, certo, fatta attraverso gli occhi di un occidentale. Ne parleremo. Ancora alcune citazioni da queste pagine dedicate a Kinsai Hangzhou. In altre strade stanziano le donne da partito, ovvero sostanzialmente la prostituzione, le prostitute, perché in questa città di mercanti e di commerci tutto è merce, anche la donna. E di esse non oso dire il numero, tanto è grande. Sono ivi presso quelle piazze i luoghi ordinariamente loro assegnati, ma esse sono sparse un po' dappertutto. Tali donne vivono molto pomposamente, da gran profumi, con molte ancelle, in appartamenti tutti adorni. Sono molto valenti ed esperte nel far lusinghe e carezze, con parole pronte ed appropriate ad ogni genere di persone, di modo che i forestieri, che l'hanno gustato una volta, rimangono come trasognati, e tanto sono persi da dolcezza e piacevolezza loro, che mai se le possono dimenticare. E ancora va avanti nella sua descrizione Marco Polo. Sappiate inoltre che su ciascuna di esse piazze sono due grandi palagi, due grandi palazzi, uno da una parte e l'altro dall'altra, dove dimorano gli ufficiali deputati dal Gran Signore per far ragione all'istante se scoppi qualche lite, ovvero sono palazzi di guardie per evitare che ci siano delle liti fra i mercanti o delle sommosse. In ogni giorno di mercato tutte le piazze che abbiamo detto sono riboccanti di uomini, di mercanti, che quei viveri portano su carri e su navi e si spaccia ogni cosa. E per farvi un esempio vi dirò che ho sentito calcolare da uno di quelli che attendono le dogane del Gran Khan, cioè di Kublai Khan, che ogni giorno nella città di Kinsai, per uso di essa città, si consumavano 43 somme di pepe, ciascuna soma, che è un quantitativo, no? unità di misura, tipica del 200, ogni somma di 220 libbre. Potete da questo figurarvi quale sia il consumo per le altre spezie e per gli altri viveri in generale. Allora, una descrizione direi no, interessante, quasi meravigliosa nella quantità, nella varietà di persone, di oggetti, di merci, ma non è soltanto meraviglia, secondo me, quella che vuole stimolare Marco, l'ho già detto in precedenza. Sta anche dicendo: guardate che cos'è l'Oriente. Guardate che cosa ci potrebbe aspettare aumentando i traffici con l'Estremo Oriente. Sta parlando alla sua classe, sta parlando sostanzialmente alla sua società, Marco Polo. Attenzione, perché quello che c'è dall'altra parte, no, del nostro mondo, quello che c'è agli antipodi, potrebbe essere grande fonte di ulteriori ricchezze per le nostre città, che già, penso alle città italiane, in particolare a Venezia, a Genova, a Milano, a Firenze, sono già città che stanno facendo del commercio la loro fonte prima di fortune. Pensate che già in questo periodo Firenze importava spezie proprio dall'Oriente, quelle spezie che noi troviamo descritte da Marco Polo erano già importate nel Mediterraneo da Firenze, e Firenze al contrario esportava tessuti lavorati, lana, seta, abiti proprio nell'estremo Oriente. Ci siamo addentrati nelle descrizioni di Marco Polo e nella società commerciale e nei sogni commerciali del 200. È tempo di fare un'altra pausa musicale, sempre seguendo un po' il percorso di Marco. Vi propongo per una breve pausa un brano popolare georgiano. Siamo quindi nella parte orientale del Mar Nero. Il brano è Gandagana, noi l'ascoltiamo e poi torniamo sempre in diretta e ovviamente nella registrazione, perché ascolta il podcast, per seguire i racconti di viaggio di Marco Polo.
Αστάποτι τσάμο κοντά, αλβίσκι τσάμο να τάλι. Αντεκνάπο το μη αμπέσα κοβάβησε μονά τάλι. Άνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο. Άνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο. Κοκο κοκο κισικισά, κετσάμο τίτ κισικισά. Σκάλι μας βιγόπιτα, κάμας παιδί κοτσινίτα. Άνι να να νι νι να ο, τάνι να νι να νι να ο.
Stiamo ascoltando la musica popolare, prima armena, poi georgiana, lentamente ci sposteremo verso la Mongolia e la Cina, così come fece Marco Polo. E chissà che cosa incontrò Marco Polo durante i suoi viaggi, in parte noi lo sappiamo, proprio grazie alle sue memorie raccolte da Rustichello da Pisa, compagno di cella di Marco Polo alla fine dei viaggi del mercante veneziano. Ho letto testi finora, brani, tratti dai miei libri dedicati al milione di Marco Polo, ma sappiate che questi testi verranno resi disponibili fra i materiali nel nostro spazio dedicato alla classe, quindi potrete scaricarli e leggerli. Adesso invece io vorrei leggere un testo molto interessante, sempre tratto da Marco Polo, dal milione di Marco Polo, che però avete sul vostro libro, pagina 156. Pagina 156, il vostro libro riporta un brano tratto dal milione in una delle sue traduzioni antiche, c'è una traduzione di un italiano del 300, credo, sebbene il vostro libro non dichiari la traduzione, lo suppongo, quindi un italiano un po' complesso. Io vi chiedo di leggerlo poi quando ci lavorerete, di leggere questo italiano che, mi raccomando, non è l'italiano precisamente di Marco Polo, perché Marco Polo racconta in italiano a Rustichello da Pisa che scrive in francese, quindi il testo che noi leggiamo adesso è una traduzione dal francese di Rustichello. Io però vorrei leggervi la parafrasi, perché quello che mi interessa di questo testo, per una volta, non è tanto la lingua o lo stile, ma sono i contenuti. Quindi voi tenete d'occhio il testo italiano antico, e io invece adesso in radio mi permetto di leggere la parafrasi. È vero che in questa città di Pechino, noi diciamo Pechino, ma infatti il testo dice Cambalù o Cambaluk, il nome che veniva utilizzato per chiamare Beijing, no? Pechino. È vero che in questa città c'è la zecca, la tavola del gran sire, del gran re, e la cosa è disposta in maniera tale che si può ben dire che il gran re, cioè il Kublai Khan, il gran Khan, possiede perfettamente i segreti dell'arte magica, dell'alchimia. E ve lo dimostrerò. Marco Polo dice: il Khan possiede i segreti dell'alchimia e ve lo dimostrerò immediatamente. Ora sappiate che egli fa coniare una moneta tale come io vi descriverò. Egli fa prendere la corteccia di un albero, la scorza di un albero, che si chiama gelso, è l'albero di cui i bachi da seta mangiano le foglie e prendono lo strato sottile che è tra corteccia e il tronco interno. E da quella buccia fa fare carte come di cocò, di cotone, bambagia. Fa fare carte come di cotone e sono tutte nere. Quando queste carte sono ridotte così, egli ne fa più piccole, che hanno valore di una moneta. Di torneselli piccoli, tornesello è una moneta dell'epoca. E una vale un tornesello, e l'altra vale un grosso d'argento di Venezia, e così avanti fino a 10 bisanti, altra unità di misura monetaria dell'epoca. E tutte queste carte sono contrassegnate, suggellate, mi raccomando, il termine suggellate è fondamentale, dal sigillo del Gran Re, del Gran Khan. E ne hanno fatte fare tante che egli potrebbe comprare con esse tutte le ricchezze del mondo, quindi la grande ricchezza del Khan. È tale per cui, grazie alla sua carta moneta, può comprare tutte le ricchezze del mondo. E quando queste carte sono fatte, egli ne fa fare tutti i pagamenti e le fa spendere per tutte le province, i regni e la città dove egli ha il dominio, la signoria. E nessuno osa rifiutarle se non vuole essere condannato a morte. Chi non accetta la carta moneta del Gran Khan perde la testa. E così vi dico che tutte le popolazioni e le regioni che sono sotto il suo dominio pagano con questa moneta d'ogni mercatanzia, di perle, d'oro, d'argento, di pietre preziose, e in generale d'ogni altra cosa. E così vi dico che la carta che si usa, per un valore di 10 bisanti non ha nemmeno il peso di uno. E così vi dico che più volte i mercanti cambiano questa moneta con perle, oro e altre cose di gran valore. E molte volte è recato al Gran Re dai mercanti un quantitativo di merce che vale 400.000 bisanti, e il Gran Re, il Gran Khan, fa pagare tutto questo con quelle carte, e i mercanti le prendono volentieri perché le possono spendere per tutto il paese. Un testo straordinario. Voi mi direte: ma professore, straordinario, sta parlando dei soldi, della carta moneta. Ma Marco è stupito da questo, dice che è alchimia, perché non esisteva la carta moneta nella società di Marco Polo. Esistevano monete, i bisanti, il fiorino fiorentino, per esempio. Ma intanto, dice Marco, hanno un peso. Sono d'oro, sono d'argento. C'è ancora un legame fra il valore della moneta e il valore del metallo. Certo, la moneta ha già un valore simbolico, serve già allo scambio, però ha un suo peso, ha un suo valore. Con la carta moneta, il Gran Khan fa l'alchimia, la magia definitiva. Un foglio di carta, un foglio ottenuto, non proprio di carta, ottenuto con i bachi da seta, no? Con la seta, questo foglio serve per fare transazioni di perle, d'argento e di altre grandissime ricchezze. Ecco la magia del Gran Khan, inventare la carta moneta. Nel 200, nel lontano Oriente, la carta moneta già circolava grazie alle politiche economiche del Gran Khan. E allora noi potremmo ragionare di più, no? E forse voi potreste farlo meglio di me. In merito al valore del denaro, ovvero a che cosa è legato il denaro, a come funziona il denaro e su quale forza si basa, ovviamente sul suggello, sul suggello, sul timbro del Gran Khan, sul timbro del re, dell'imperatore, che assicura il valore simbolico di quella carta. La cosa veramente interessante che ci dice Marco Polo è che tutti accettano la carta moneta del Gran Khan perché tutti riconoscono il potere dell'imperatore, e allora noi comprendiamo, no, questo valore magico, alchemico, fra le convenzioni simboliche della carta moneta, dei soldi, del denaro, e il potere che assicura la validità di tale denaro. Una fantasmagoria, no? Una fantasmagoria, una magia, un incantesimo che nell'impero mongolo del XIII secolo, nel nostro estremo oriente che stiamo esplorando, era più avanzata questa fantasmagoria del denaro, era più avanzata che da noi in occidente. Fantasmagoria che, ripeto, permette di ottenere perle, argento e altri oggetti preziosi di valore intrinseco semplicemente scambiandosi dei pezzi di carta. E Marco vede questo con gli occhi spalancati, no? Con stupore. Non era abituato, non era abituato, lui che ancora dava un valore alle monete, al soldo d'oro ed argento, al soldo che pesa, e invece con la leggerezza della carta moneta si può comprare ogni immaginabile ricchezza. E anche in questo caso Marco Polo ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo che sono tremendamente ricchi. Sono tremendamente ricchi dall'altra parte del mondo. E allora dunque prepariamoci, preparatevi, dice Marco Polo, a ampliare i commerci, perché quelle ricchezze devono fluire anche da noi, e noi che siamo mercanti siamo coloro che hanno il compito, l'onere di realizzare queste transazioni. Adesso, dopo questo testo che avete sul vostro libro, alle pagine 156 e 157, testo sulla fantasmagoria alchemica del denaro, noi facciamo un'altra pausa, ci spostiamo sempre più a oriente del turno dell'Azerbaigian con un'altra canzone popolare, la Kin. Thank you. Brevemente abbiamo ascoltato un brano che proviene dall'Azerbaigian, dalla cultura musicale popolare dell'Azerbaigian, e noi siamo di nuovo in compagnia di Marco Polo in territori ancora più a oriente. Io ho selezionato un altro brano perché vorrei affrontare una questione decisiva. Proviamo a immaginare, la questione riguarda lo sguardo di Marco Polo, le convinzioni, le credenze, l'enciclopedia culturale di Marco Polo. In fondo abbiamo visto come egli fosse stupito dalla carta moneta del Kublai Khan. Noi dobbiamo immaginare come un veneziano, quindi un cristiano, un occidentale, una persona cresciuta in valori specifici della società medievale latina, che si trova sostanzialmente a avere a che fare con un'alterità notevole, con popoli dell'estremo oriente. E allora io vorrei leggere le descrizioni di Marco Polo degli abitanti di isole che si trovano nel mare cinese. Isole, che dice Marco Polo, di idolatri. Cosa vuol dire idolatri? Amanti degli idoli, cioè di pagani, potrebbe dire ancora in un altro modo, sempre Marco. Non cristiani. E questo stupisce ovviamente il viaggiatore, il mercante cristiano, che ritiene giustamente dal suo punto di vista che l'unica religione vera è quella del cristianesimo, l'unica rivelazione deriva dai testi sacri che lui riconosce come tali. Dovete sapere, dice Marco Polo, che gli idolatri di queste isole sono della stessa natura di quelli del Mangi e del Cataio, cioè della Cina meridionale e della Cina settentrionale. Sappiate che gli idolatri di queste isole, come quelli degli altri paesi, hanno degli idoli con testa di animale, di bue, di maiale, di cane, di montone, di molte altre bestie. Adorano degli idoli, delle statuette, delle statue, o delle rappresentazioni con teste di animali. Ci sono degli idoli che hanno una testa con quattro volti, degli altri che hanno tre teste, una al suo giusto posto e le altre due ai lati su ognuna delle due spalle. Ce ne sono quelli che hanno quattro mani, degli altri che ne hanno 10, degli altri che ne hanno 1000. Questi ultimi sono i meglio idoli, cioè gli idoli più importanti che abbiano, quelli a cui portano maggiore reverenza. Quando i cristiani domandano a codesti idolatri perché facciano i loro idoli in maniere così disperate, essi rispondono: ce li hanno lasciati i nostri padri ed erano così quando ce li hanno lasciati. Così li lasceremo noi ai nostri figli e a quelli che verranno dopo di noi. La vita di codesti idolatri è un insieme tale di stravaganze e diavolerie che non torna bene il trattenervisi sopra in questo libro. Sarebbe troppo brutto audirsi per dei cristiani, no? Per me cristiano e per voi ascoltatori cristiani, sta dicendo Marco Polo al suo pubblico, è troppo brutto sentire quanto siano idolatri, quanti siano distanti dalla vera fede gli abitanti di queste isole. Lasceremo perciò di costoro e li conteremo di altre cose, ma una cosa sola vi dirò. Voglio che sappiate che quando un idolatra di queste isole prende qualcuno che non sia dei loro amici, se non è in grado di riscattarsi con denaro, invita tutti i parenti e gli amici. Io voglio, dice, che veniate a mangiare con me a casa mia. E il piatto che ammannisce loro, cioè il piatto che presenta alla tavola, è l'uomo che ha preso. Cotto, si intende. Reputano la carne umana la migliore vivanda che avere si possa. Ecco un vecchio tema dello sguardo occidentale sugli altri. Gli altri non solo sono senza religione cristiana, quindi sono degli idolatri, sono delle persone pagane che non conoscono la verità della fede, ma hanno strane usanze, strani costumi, usanze a noi incomprensibili o anche usanze deplorevoli come la loro religione, e soprattutto uscirà spesso nel corso della storia dell'Occidente, mangiano gli uomini, amano cibarsi di carne umana, i cannibali. Sarà un vecchio racconto che tornerà e tornerà spesso. È così, non è così, chissà, non è questo il punto. Il punto è guardare, cercare di comprendere lo sguardo dell'Occidente su un'alterità, su un altro luogo, su un altro mondo, su un'altra dimensione della cultura e della società. E Marco Polo è fra i primi che nella cultura occidentale propone uno sguardo a così lontano, così proiettato verso la lontananza. E uno sguardo, come vi dicevo, che deve cercare di comprendere, descrivere l'alterità, anche a volte giudicarla, in altri casi invece semplicemente registrandone le stranezze. Questo sguardo sull'altro, questo interesse sull'altro, ma anche questo giudizio verso l'altro, questo tentativo al contempo di comprendere l'altro e al tempo stesso di dimostrarne la distanza dai nostri valori culturali, giudicandola negativamente in quanto distanza. Questi mangiano gli uomini, dice Marco Polo, è di fatto l'origine di quella disciplina che magari incontrerete in futuro, chissà, se no non importa, che è l'antropologia, no? Lo studio dell'uomo. Ma l'antropologia, soprattutto nel corso poi della recente modernità, come studio dell'uomo, no? Come scienza umana che si occupa della cultura, delle società umane, bene, l'antropologia spesso non si è dedicata a studiare noi, nei nostri contesti, le nostre abitudini, ma ha sempre dovuto andare a vedere gli altri, e a studiare con uno sguardo da distante, popolazioni diverse da noi, forse perché nella differenza, è proprio nella differenza, che ci appaiono meglio, i costumi, le usanze, le culture, degli altri. Sapremo poi, ma avrò ancora modo di dirlo in questa lezione, che certo queste descrizioni dell'altro, questo sguardo al contempo stupito e a volte giudicante, avrà a che fare anche in futuro, non ancora adesso, con delle pratiche di potere, di dominio. Pensiamo alla colonizzazione, pensiamo a quello che verrà dopo. Bene, se mangiano gli uomini sono selvaggi, dunque devono essere civilizzati, e chi li può civilizzare? Noi. Dunque andiamo a conquistarli. E questo, in maniera molto semplificata, è questo il pensiero che verrà fatto poi in futuro, non adesso. Adesso lo sguardo è ancora stupefatto e incantato di un mercante. E adesso mi piacerebbe approfittarne per leggere un altro brano molto diverso, appena accennato, soltanto un accenno, a un brano interessante, non di Marco Polo, ma di uno storico, di uno scrittore cinese della stessa epoca, che descrive la Sicilia. È una specie di lavoro speculare, no? Vorrei dimostrarvi come anche gli altri guardavano a noi, nello stesso periodo, nello stesso secolo. Anche questo testo, come gli altri che non sono sul vostro libro, li fotocopierò e ve li metterò fra i contenuti. L'isola di Sicilia, si chiama questo testo, è il testo di uno scrittore, di uno storico cinese, che descrive l'isola del nostro Mediterraneo. Il paese di Si Kia Li Ye è vicino ai confini della terra dei Lumei, nel modo con cui chiamavano l'Occidente. È un'isola nel mare larga un migliaio di miglia. Le vesti, i costumi, la lingua sono come quelli di Lumei. In questo paese c'è una montagna con una caverna molto profonda. Nelle 4 stagioni ne esce un fuoco. Ecco che lo storico cinese, che non è stato di persona in Sicilia, ma racconta di racconti, probabilmente di racconti arabi, descrive l'Etna, questa montagna di fuoco. Visto da lontano, di mattina sembra fumo, di sera fiamma. Osservato da vicino è come un fuoco fortemente rumoreggiante. La gente di questo paese porta una pertica, su una pertica una grossa pietra, dal peso di 500 libra. La getta dentro alla caverna e quindi dopo un'esplosione ne escono pietruzze come pietra pomice. Purtroppo la descrizione va avanti, purtroppo io non posso leggerla perché il tempo stringe, però mi interessava leggere questa descrizione della Sicilia fatta da un cinese, sempre nel XIII secolo, che raccoglie racconti di mercanti, probabilmente arabi, e per esempio cosa dice? Al di là dell'estensione immaginaria e immaginifica della Sicilia, 1000 miglia, dice che le esplosioni dell'Etna sono causate dagli stessi abitanti che gettano in questa montagna di fuoco i lapilli e le pietruzze. È qualcosa di non vero. Qualcosa di inventato, e allora vediamo come in realtà i racconti tendono a deformare, sì, a deformare quello che poi noi possiamo chiamare realtà. E chissà se davvero gli abitanti delle isole descritte da Marco Polo si cibavano degli uomini, come il nostro viaggiatore afferma. Possiamo adesso fare un'altra pausa prima di dedicarci alle ultime letture di questa puntata, e allora è tempo di ascoltare un brano mongolo della Mongolia, musica, canzone popolare mongola. Il titolo è Tsagan Sar, chissà se la pronuncia è quella giusta. Arrivava questo canto, questa melodia arrivava dalla Mongolia, il paese che ha dato origine alle dinastie dei Khan, dei gran re mongoli che hanno dominato per un certo periodo nel Medioevo tutta l'Asia. Alla corte del Gran Khan, del Kublai Khan, si trova il nostro Marco Polo e racconta, grazie al suo resoconto di viaggio, il Milione, racconta le sue visioni, le sue esperienze. E adesso io non so se fra i nostri ascoltatori ci sono appassionati di Giappone, però vorrei leggere quello che Marco Polo scrive del Giappone, perché mi permette di fare ulteriori riflessioni sulla lontananza, sul distante, sui paesi lontani dove vivono gli altri, coloro che sono così lontani dalla nostra cultura, dalle nostre usanze. Il Giappone, nella lingua di Marco Polo, è il Cipangu. Attenzione, Marco Polo non è stato in Giappone, ma racconta quello che ha sentito dire. Il Cipangu è un'isola verso levante, in pieno oceano, a 1500 miglia dalla terraferma. È un'isola oltremodo grande. La gente è bianca, bella e di belle maniere. Adorano gli idoli, anche loro, no? Adorano gli idoli. Sono indipendenti, non conoscono altra signoria all'infuori della propria. E dovete sapere che hanno una stragrande abbondanza d'oro, poiché l'oro si trova sul posto in una quantità straordinaria. E si noti che non c'è alcuno che ne porti fuori dell'isola, perché nessuno ci va dalla terraferma, né mercatante né altri. Si capisce, perciò, che abbiano tanto oro, come vi ho detto. E vi dirò a questo proposito qualcosa di veramente meraviglioso, attenzione a questa parola, meraviglioso, che c'è in un palagio, in un palazzo del signore dell'isola del Giappone, dell'isola di Cipangu. Sappiate, adunque, che il signore di quest'isola ha un palagio grandissimo, tutto coperto d'oro fino. Come noi copriamo le nostre case, le nostre chiese di piombo, allo stesso modo è coperto d'oro fino quel palazzo. Il che vuol dire un valore tale da potersi contare appena. Si aggiunga che il pavimento delle camere, e non sono poche, è anch'esso tutto d'oro, fino, grosso, più di due dita. E tutte le altre parti del palazzo, le sale, le finestre, sono parimenti tutte adornate d'oro. Vi accerto, insomma, che quel palazzo è di così sterminata ricchezza che a saper dirvene la valuta, ci sarebbe da farvi restar di sasso dallo stupore. Hanno perle in abbondanza, di color rosa, molto belle, rotonde e grosse. Valgono quanto le bianche e più ancora. Dei morti in quest'isola alcuni si sotterrano, altri si bruciano. A tutti quelli che si sotterrano si mette in bocca una di tali perle. C'è presso di loro quella usanza. Hanno in copia, oltre alle perle, svariate pietre preziose. È un'isola, insomma, di cui non si può dire la grande ricchezza. Un'isola sostanzialmente coperta d'oro, no? Il palazzo del re è tutto coperto d'oro, come noi copriamo le chiese di piombo, loro hanno i palazzi dorati ed è meraviglioso questo Giappone, questo Cipangu. Ora, noi sappiamo ormai che questa descrizione di Marco Polo è una descrizione fantastica, immaginaria. Egli non ha fatto altro che raccontare i resoconti di marinai, mercanti che si aggiravano fra le città portuali della Cina e magari già loro, nella loro voce, accrescevano, no, il contenuto immaginario delle loro visioni. E poi Marco Polo le racconta a Rustichello, Rustichello le scrive, insomma, di racconto in racconto il Giappone diventa la terra meravigliosa delle ricchezze, dove gli abitanti sono autosufficienti, non hanno commerci, ma sono così ricchi che si muovono in questo mondo composto da tetti d'oro, perle e grandi ricchezze. Il meraviglioso, dunque, è un elemento fondamentale di questi racconti di viaggio, e in un certo senso in contraddizione, no, con quello che stavo dicendo all'inizio. Io all'inizio ho letto l'incipit del Milione, ho parlato di esperienza, di verità, Marco Polo che vuole vedere con i suoi occhi, Marco Polo che si distacca dalla cultura cristallizzata del Medioevo per dotare la civiltà mercantile della sua epoca di strumenti analitici, conoscitivi più concreti, Marco Polo come uno dei primi, quantomeno nel nostro tempo, a voler rimarcare l'importanza dell'esperienza, dell'osservazione diretta, dell'ascolto di dati veritieri. E allo stesso tempo Marco Polo che racconta dei palazzi d'oro, delle perle nel Giappone. E questo è il punto, secondo me, chiave per comprendere questo straordinario libro che stiamo leggendo, no? Che è Il Milione di Marco Polo. Un testo che si muove al contempo fra la ricerca di una verità attraverso l'esperienza, l'osservazione diretta, quindi una cultura non libresca, ma una cultura che deriva dall'esperienza del mercante che si mette in viaggio, una cultura completamente distante dalla teologia, per esempio, delle università medievali contemporanee a Marco Polo, una cultura empirica e al tempo stesso una cultura empirica che si muove in un mondo dove non ci sono i confini stabili che adesso abbiamo stabilito, in cui non ci sono resoconti che provengono da ogni angolo della terra, un mondo ancora sconosciuto, un mondo lontano, meraviglioso, in cui non si sa mai che cosa può nascere al di là dell'orizzonte. E allora noi, leggendo Marco Polo, ci muoviamo fra l'amore per l'esperienza diretta, per l'osservazione concreta, e l'amore per la meraviglia del lontano, dello sconosciuto. Anche in questo caso non ci occupiamo soltanto di letteratura o di cultura medievale, ma ci occupiamo anche di un grande processo storico che poi diventerà un processo storico di dominazione. Pensate che Cristoforo Colombo, tutti quanti sapete chi è, no? Stiamo parlando di una persona vissuta più di due secoli dopo le vicende che sto raccontando adesso. Bene, perché in fondo Cristoforo Colombo desidera raggiungere l'Oriente passando da Occidente? Perché vuole arrivare proprio in Cipangu, vuole arrivare in Giappone, vuole arrivare ai grandi palazzi d'oro che lui ha letto nei resoconti di Marco Polo. Allora vediamo come il meraviglioso, il sogno a occhi aperti dell'Occidente sarà anche in qualche modo la spinta verso le conquiste, le dominazioni, il colonialismo che ha caratterizzato poi la nostra cultura. Facciamo allora un'ultima pausa musicale e poi torniamo veramente in onda per un ultimo torniamo a lezione e in onda per un'ultima lettura prima di lasciarvi e lasciare anche il nostro Marco Polo. E adesso ascoltiamo un brano tratto dalla cultura musicale cinese, un brano molto conosciuto però in Occidente perché è stato inserito da Puccini nella Turandot. Quindi noi ci ascoltiamo adesso un brano che in questo momento non ho caricato, quindi non posso mandarlo. Ah no, invece sì, eccolo qua. Mo Li Hua, brano della cultura popolare cinese che al contempo è entrato nella nostra cultura tramite la mediazione di Puccini. Invece il brano non parte, perché c'è un problema tecnico, probabilmente essendoci caratteri cinesi al suo interno non, il sistema non riesce a leggerlo, e poco male, ascolteremo un brano in meno. Se volete trovare questo brano, si chiama Mo Li Hua, ma banalmente basta cercare brano cinese della Turandot e potrete ascoltarlo. Purtroppo nella diretta ci sono sempre i problemi tecnici. Io mi avvio, come promesso, alla fine di questa lezione. Ho ancora 5 minuti, poco più, per un'ultima lettura tratta dal nostro testo del Milione di Marco Polo. Ho parlato abbastanza, mi sono soffermato su questo rapporto fra esperienza e meraviglia, questi aspetti che riguardano il meraviglioso dovuto a territori sconosciuti, inesplorati, che i mercanti, in particolare Marco Polo, stanno conoscendo, di cui stanno prendendo conoscenza proprio in questi anni. Che cosa deve fare in fondo la mente di Marco Polo? È un'operazione fondamentale, cercare di riuscire a comprendere il nuovo, il diverso, diciamo prima l'altro, a partire dalle categorie mentali a nostra disposizione. Quello che deve fare Marco Polo è riuscire a spiegare a un pubblico occidentale qualcosa di completamente distante, diverso da noi, utilizzando però schemi concettuali, materiali enciclopedici, conoscenze a noi vicini, o meglio a noi vicini al pubblico di riferimento. È il caso della descrizione del liocorno che fa Marco Polo. Liocorno è un'altra parola un po' più antica per descrivere gli unicorni. Marco Polo torna in Occidente e dice: gli unicorni esistono, ma non sono come ce li immaginavamo. Hanno, ma nell'Oriente, no? Degli elefanti selvatici. Hanno in gran quantità dei liocorni, non punte inferiori per grossezza agli elefanti. Somigliano ai bufali nel pelo, agli elefanti nelle zampe. Hanno in mezzo alla fronte un grossissimo corno nero. E vi faccio osservare che non si servono di quel corno ad offesa, ma solo della lingua e dei ginocchi. Però che hanno sulla lingua le spine molto lunghe e acute, e quando vogliono offendere abbattono e calcano coi ginocchi la vittima, ferendola poi con la lingua. Ha la testa fatta come quella del porco selvatico, la porta di continuo chinata verso la terra ed ha molto a restare tra la melma e il fango, e bestia molto laida a vedersi. Non è affatto come la diciamo e descriviamo noi nei nostri paesi, la bestia che si lascia prendere in grembo da una vergine, cioè no, l'unicorno come ce l'attendiamo, come se lo aspettavano i lettori di Marco Polo. Vi accerto che è proprio tutto l'opposto di quello che noi diciamo che sia. Ecco, quello che sta dicendo Marco Polo è che laggiù, nei paesi lontani, hanno gli unicorni, ma sono delle bestie brutte a vedersi, si rotolano nel fango, sono sempre con la testa in giù. È vero, sono dotati di un corno in fronte, ma non sono quegli animali leggiadri che noi usiamo rappresentare, no, a fianco alle belle fanciulle. In fondo, quello che ci sta cercando di descrivere Marco Polo è un rinoceronte, non è un unicorno. Un rinoceronte ovviamente sconosciuto ai bestiari medievali, no? Un rinoceronte è animale, reale, che però non fa parte della cultura medievale. E allora che cosa deve fare la cultura medievale? Deve prendere dalle conoscenze pregresse, gli unicorni, gli elementi per descrivere il nuovo. E qua però vediamo anche la grande capacità empirica d'osservazione di Marco Polo. Se Marco Polo trova l'unicorno, cioè se Marco Polo trova qualcosa che assomiglia alla cultura sua di riferimento, ai bestiari medievali, bene, questo unicorno però non è leggiadro, magico, fantastico, immaginifico come quello che poteva apparire alla mentalità dell'epoca. Marco Polo vede delle bestie brutte, sporche, aggressive, come i rinoceronti, e allora deve dire: guardate che gli unicorni esistono, ma non sono come ce li immaginiamo. E in fondo sta facendo una grande sta dando una grande prova di analitica di analitico empirismo il nostro Marco Polo, e questo lo trovo interessante, no? Questa sua oscillazione fra gli schemi dell'immaginario della cultura medievale dell'epoca e il tentativo di adattarli al nuovo. In fondo quello che deve fare la cultura mercantile, che dovrà fare poi in futuro la cultura borghese nella modernità, è dotarsi di nuovi strumenti, dotarsi di strumenti adatti non soltanto a interpretare il mondo, ma poi anche a governarlo. Nel caso di Marco Polo, governare i commerci. Per farlo è necessario liberarsi dei vecchi schemi della cultura medievale, della cultura antica, e c'è bisogno di forgiare nuovi strumenti, nuovi pensieri, nuovi approcci, nuove attitudini. È questo che è il lascito, in un certo senso, della cultura mercantile prima, più in generale della cultura borghese, alla società occidentale. Cancellare i vecchi modi di pensare per forgiarne di nuovi. Sono veramente alla fine, ci sarebbero altri racconti da fare. Per esempio, ho trovato una pagina molto bella in cui Marco Polo racconta dei re magi, i re magi che noi conosciamo, che fanno parte della tradizione cristiana, che però vengono dalla Persia, ed egli racconta dei magi persiani. E racconta anche dei loro riti del fuoco, che noi oggi sappiamo essere riti zoroastriani. Quindi veramente Marco Polo, grande osservatore anche delle culture altre. E poi ho selezionato anche un altro racconto, che non farò, sul grande veglio della montagna e dei suoi assassini, la leggenda, forse voi la sapete, tradizione araba, di un grande vecchio della montagna che riunisce una schiera di assassini professionisti, che passano il tempo a educarsi nelle arti dell'assassinio e al contempo nelle arti della concentrazione tramite l'uso di droghe e in particolare dell'hashish, e proprio grazie all'hashish compiono i loro omicidi. In fondo la parola assassino viene dall'arabo e viene proprio dall'hashish, cioè dalla resina della canapa utilizzata per accedere a dimensioni, come dire, mentali diverse dalla normalità. Questo anche è raccontato da Marco Polo, pensate. Quindi un libro, così, se vorrete sfogliarlo in futuro, ricco di spunti e ricco di fascino. E proprio su questo fascino, su questi spunti concessi da Marco Polo, vorrei concludere questa trasmissione e questa puntata con un'ultima riflessione, ed è la seguente. In fondo, quando Marco Polo è riuscito a raccontare la sua esperienza? Quando si è trovato in un carcere? Se egli non avesse avuto la sorte di finire in una cella oscura di Genova, insieme a un narratore, lo posso dire, da quattro soldi, perché Rustichello prima era un narratore di basso livello, di basso rango, quasi un affabulatore, un raccontatore di frottole di professione. Però incontra questo Rustichello ascolta Marco Polo e capisce, forse non possiamo immaginarla così, capisce di avere finalmente fra le mani materiali per la grande opera, per il capolavoro, per insomma l'impresa letteraria che aveva sempre mancato. E allora ho parlato molto di esperienza, di empirismo di Marco Polo, ho parlato anche di lontananza meravigliosa nella descrizione dell'alterità. Adesso vorrei fare un'altra riflessione, certo forse un po' distante, forse anche in contraddizione, non più storica, ma solamente letteraria, cioè legata alla letteratura, no? La disciplina che in questo momento in ogni caso sto insegnando, sebbene essa sia ovviamente legata alla storia. Ma sospendiamo la storia per un attimo. E se in fondo tutti i racconti che facciamo non fossero altro che dei flussi di immaginazione, dei flussi di parole immaginarie che ci diciamo nelle camere buie, no? Nelle celle della quotidiana esistenza. No, se in fondo quello che è importante nella storia del milione, ancor più, è un paradosso, una provocazione, ancor più dei viaggi in Oriente di Marco Polo, sia l'essersi trovati in due, in una stanza, a pane e acqua, senza luce del sole, umida, una cella, carica di malessere, come ogni cella è carica di malessere, e allora due persone cominciano a raccontarsi la loro vita e cominciano a raccontare di paesi lontani, a immaginare. Chissà che in un certo senso anche questa non sia stata l'esperienza di Marco Polo, grande viaggiatore, certo, grande esploratore della lontananza, grande empirista e fautore della nuova cultura commerciale, ma anche grande narratore nei momenti difficili come quelli di una prigionia. È davvero tutto, sono stato abbastanza di parola, sono le 2:33, interrompo qui il programma radiofonico, rimango ancora per un po', per un attimo, in diretta su Teams per le ultime comunicazioni per questa mattina. Ci lasciamo e avrete, chi lo vorrà, anzi sarà importante per fare i compiti, avrete il podcast. Dunque buona mattina e salutiamo, no, Marco Polo, perché questo speciale è stato dedicato a lui, non ci torneremo più sulle sue imprese. Buona giornata a chi ci ha ascoltato.
en el culo un te tope. Me siento idiota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleteada con toda mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí.